Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto.
Oggi inizia la grande raccolta che termina domenica prossima. La grande raccolta è un'idea, un progetto, un messaggio, un modo di essere, un DNA della nostra Chiesa che vogliamo immettere, vogliamo continuamente risvegliare dentro di noi. Perché grande raccolta? Perché crediamo in questo, perché la parola di Dio ce lo insegna. Ma raccolta in che senso? Non solo raccolta nella nostra vita, ma proprio noi raccogliamo e domenica prossima raccoglieremo un'offerta speciale. Come vi ho detto, raccogliere vuol dire tante cose. Sapete, la parola raccogliere, in base al contesto, può significare tante cose. Raccogliere, per esempio, raccogliere le idee. Cosa vuol dire? Che metti insieme diverse idee. Raccogliere pezzi che sono dispersi. Raccogliere, nel senso di accogliere un pensiero dentro di noi. Raccogliere qualcosa che è caduto. Raccogliere una persona. Raccogliere una sfida. In base al contesto, quella parola può significare tante cose diverse. Per esempio, Dio stesso dice, Gesù parlando di Gerusalemme dice: quante volte avrei voluto raccogliervi come la gallina raccoglie i piccolini, e raccogliervi per proteggervi, per portarvi in salvo. Gesù diceva: ho anche altre pecore da raccogliere e di un altro, non solo di questo ovile. Ci sono tanti contesti in cui si può usare questa parola. Deuteronomio 11:14 dice: io darò al vostro paese la pioggia nella stagione giusta, la pioggia d'autunno e di primavera, perché tu possa raccogliere il tuo grano, il tuo vino e il tuo olio. Noi non siamo più contadini, quindi non siamo più abituati a questo modo di parlare. Israele capiva molto bene, però è anche un'immagine figurata, cioè il Signore metterà nella nostra vita, farà arrivare la pioggia, pioggia giusta all'inizio, alla fine, autunno, primavera, pioggia, Spirito Santo, parola, benedizione, affinché noi possiamo raccogliere il grano, il vino, l'olio. Il grano è proprio il grano, ma si dice anche il grano. Il grano è in senso ciò che ti serve. Il vino è la parte della gioia, della festa, l'olio, l'unzione, sapienza, intelligenza. Ma io voglio portarvi fin da Genesi, oggi voglio trasmettervi un principio. Sapete che la Chiesa ha 18 anni, io penso non aver mai predicato di domenica questo messaggio, lo insegniamo nel corso di discepolato, ma oggi tocchiamo questo aspetto e capirete perché non se ne parla molto la domenica. In Genesi capitolo 14, versetto 18, viene detto così: è la storia di Abramo che vince diversi re per liberare Lot, e dice: allora Melchisedec, re di Salem, portò pane e vino. Egli era sacerdote del Dio Altissimo, è un'immagine di Gesù, una manifestazione di Gesù nell'Antico Testamento. E questo sacerdote benedisse Abramo dicendo: benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, padrone del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha dato nelle tue mani i tuoi nemici. E Abramo gli diede la decima di ogni cosa. Questa è la prima volta che sentiamo parlare, viene usata questa parola, decima. Cioè Abramo riconosce che quella persona è un sacerdote, che quella è una manifestazione di Dio, riconosce che lui rappresenta il Dio nel quale lui crede e quindi la prima cosa che gli viene da fare, appena vinto dei re, appena combattuto, appena avuto un periodo difficile da questo punto di vista, ma appena vede questo sacerdote, prende la decima. La decima vuol dire la decima parte di tutti i suoi averi, di tutte le sue entrate, e gliele dà. Però notate che questo sacerdote ha benedetto Abramo. C'è questa benedizione che scende dal cielo e Abramo risponde a questa benedizione. Una parola simile, ma non viene usata la parola decima, ma a volte ci si chiede: ma Abramo da dove ha imparato, no, a dare la decima? Da dove è arrivato questo? Decima vuol dire proprio la decima parte. Però andando un po' indietro, in Genesi capitolo 4 viene detto così, al versetto 1: col passare del tempo avvenne che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. Ora Abele offerse anch'egli dei primogeniti del suo gregge e il loro grasso. E l'Eterno riguardò Abele e la sua offerta, ma non riguardò Caino e la sua offerta. Così Caino ne fu molto irritato e il suo viso ne fu abbattuto. Caino e Abele sono i figli di Adamo e Dio. Dai, almeno questo ci siamo, ok? Viene detto che a un certo punto Caino, il suo lavoro era un agricoltore, Abele allevava invece bestiame, e quindi a un certo punto viene detto che Caino fece un'offerta. E quindi cosa offre? Del suo lavoro, quindi offre dei frutti, offre del frumento, qualcosa del genere. Abele invece offre i primogeniti. Primogeniti vuol dire i primi nati. Vuol dire che sono i primi nati da quella vacca o da quella pecora, quant'altro. E come spesso vi dico, vuol dire che sono i primi, non sai quanti ne verranno fuori, non sai se poi improvvisamente non produrrà più niente, ma la primizia, ricordatevi bene questa parola, primizia, parla di qualcosa che è all'inizio, e la decima, come in Abramo, è qualcosa che viene dato all'inizio. Cioè, non sai ancora come andrà, ma prendi quella parte e la offri al Signore. E notate, in Ebrei capitolo 11, versetto 4, ci viene spiegato il motivo per cui Abele fu gradito e Caino no, l'offerta. Dice, per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per essa egli ricevette la testimonianza che era giusto quando Dio attestò di gradire la sua offerta, e per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora. Viene detto che praticamente ciò che ha caratterizzato l'offerta di Caino, di Abele, scusatemi, nei confronti di Caino, è il fatto che è stata offerta per fede. E poi dice, per mezzo di essa, per quell'essa può riferirsi sia alla fede che all'offerta, ma dal contesto capiamo che dice, per mezzo della fede, cioè lui ha offerto qualcosa in fede, e ha offerto questo e Dio ha gradito, perché Dio gradisce ciò che noi diamo con fede, con gioia, non per costrizione, non per obbligo, non di malavoglia, per fede, mostrando quel gesto era un modo per mostrare la sua gratitudine, la sua fiducia nel Signore. E questo ha fatto sì che quell'offerta, anzi, quell'offerta di primogeniti, sia stata gradita in modo particolare. Qual è la differenza con Caino? Che Caino ha offerto qualcosa, in quel momento gli è venuto di offrire qualcosa, ma in base a quello che ha, come si è sentito in quel momento. Quando tu prendi invece l'impegno di dare la primizia, la prima parte, è una tua decisione, al di là di come stanno andando le cose, al di là di come ti senti in quel momento. E poi tra poco capirete meglio cosa vuol dire. Abramo ha insegnato questi principi ai suoi figli, e infatti Dio lo ha scelto perché insegnasse statuti e principi ai suoi figli, questo lo vediamo in Genesi capitolo 18, e quindi questo gesto, questa attitudine di dare la decima, di dare la primizia, è un qualcosa, notate bene, che veniva fatto prima di Esodo, prima della legge. Non c'entra nulla con la legge. La legge poi lo codifica, ma è un atteggiamento, un principio, anche Giacobbe darà la sua decima, che avveniva già prima. Io voglio sottolineare un aspetto, perché il Signore ha parlato in modo particolare su questa parola, il concetto proprio di primizia e principio. Sapete che la prima parola che nella Bibbia è nel principio, ed è la stessa parola, cioè quando parliamo di un principio, parliamo di leggi spirituali, di modi attraverso i quali Dio ha stabilito e ha creato questa terra. Quando Dio ci trasmette un principio, è come se ci stesse dicendo, Chiesa, ascoltatemi bene perché questo è proprio il cuore di quello che voglio dirvi, è come vi stesse dicendo, la vita che ho creato io funziona in questo modo e io ti trasmetto un principio, qualcosa che sta prima di tutto. Da lì scaturisce tutta la benedizione. E i principi sono onora i tuoi genitori, ama il Signore, prenditi cura del povero. E i principi sono quelle cose che sono lì. Sii onesto, sii leale, che tu te la senta o no. Capite quando la differenza di dire io mi sento, guarda, oggi sei stato proprio simpatico e voglio essere gentile con te. Questo non è un principio, questo è un modo di essere un po' altalenante, un po' egoista. Invece decidere di essere gentile sempre. Perché? Perché credo che la vita funzioni così. E non mi importa come tu mi hai trattato, io credo che la vita funzioni in questo modo e agisco su questo principio perché sta prima di me e prima di te. Ci siete? Parlo a quelli a casa. È prima. Capite questo? Dia proprio del principio. Anche Giovanni capitolo 1 dice, nel principio sono principi. Sapete che quando io, cioè non lo sapete perché non potete saperlo, ma quando io sono nato di nuovo, da giovane, proprio io amavo e apprezzavo in modo particolare questo aspetto del andare a comprendere i principi. Questo mi affascinava, tra poco lo vedremo. Quindi stiamo dicendo che Abramo ha dato la decima, i suoi figli hanno dato la decima, questo è avvenuto prima dell'istituzione della legge, e abbiamo visto da Ebrei che questo dare è un'espressione di fede, per fede. Quando diamo dobbiamo essere sicuri, certi che stiamo dando con la motivazione giusta. E la decima è espressione di consacrazione. In Romani 11, versetto 16 dice, se le primizie sono sante, anche la massa è santa. Cosa vuol dire? Nel momento in cui tu consacri la prima parte, Dio ti sta dicendo in quel modo stai consacrando tutto quanto. Ed è un principio di Dio. Dio dice, non la metà. Non voglio, no, un decimo, guardate, un decimo è proprio una piccola parte. E ti stai dicendo, rispetta questo principio perché lavora dentro di te, ti fa aiutare a essere generoso, ti fa vedere la vita in un altro modo. E la decima è quella scelta di dare, la primizia, è espressione di riconoscimento che ogni cosa viene da lui. Infatti in quell'episodio, vi leggo questi versetti, a un certo punto Abramo ha liberato questi re che erano stati presi e questi re per gratitudine dicono guarda, noi ti diamo tutti i nostri beni perché questo era il modo di fare a quei tempi. Tu ci hai liberato, quindi tutto quello che è nostro è tuo. Basta che lasci liberi noi come vite, come persone. E Abramo non ci sta perché quelle ricchezze sono le ricchezze ingiuste di queste persone. Dice, io dipendo da Dio. E gli risponde in una maniera incredibile. Dice, rispose al re di Sodoma, ho alzato la mia mano all'Eterno, e aveva appena incontrato Melchisedec, il Dio Altissimo, padrone del cielo e della terra. Chi è il padrone delle ricchezze, Chiesa? Dio. Dicono un po' più... Chi è il padrone delle ricchezze?
Dio.
Che non è il diavolo, ok? Ci siamo? Dio ha creato ogni cosa, non c'è niente di male nelle ricchezze, non c'è niente di, è l'attaccamento alle ricchezze che può essere un problema, ma non pensiate Dio è il creatore, Dio è il padrone, proprietario per diritto di creazione di ogni ricchezza. E lui neanche si impressiona delle nostre ricchezze, non è che è proprietario di ogni cosa, ce le ha affidate, ce le ha date in amministrazione, questo sì. E dice, io ho alzato la mia mano e ho detto che non avrai preso niente di ciò che ti appartiene, neppure un filo, un legaccio dei calzari, perché tu non abbia a dire, io ho arricchito Abramo. È Dio che ci arricchisce. Lui dice, non voglio che tu pensi una cosa del genere. E poi la decima è proprio il riconoscimento che, appunto, che ogni cosa viene da lui. Io ci tengo a sottolineare perché è una cosa importantissima. La decima non è un debito che noi abbiamo nei confronti di Dio, è un principio che Dio ci sta trasmettendo. E quando, perché è importante dire che non è un debito? Perché io quando do la decima, io ho sempre dato la decima, da quando sono nato di nuovo ho sempre desiderato dare la decima, e a volte scherzando ve lo dico, il primo mio contratto di lavoro serio è stato il primo aprile, non era uno scherzo, del 1996, e sono stato felicissimo che quando è arrivato il primo stipendio, dopo 2 mesi, perché il comune paga in quel modo, ho potuto dare la mia decima. E la chiesa da quel momento, bam, è diventata ricchissima. No, era una decima molto, era un impiegato. Però io ho deciso, per esempio, di prendere un mio stipendio e darlo completamente ai miei pastori di allora. Ci siete? Perché era una primizia, era un modo per consacrare tutto quello che sarebbe arrivato dopo. Non vi sto chiedendo il vostro stipendio, la mia scelta, ok? Sto cercando di farvi capire il principio, perché è un principio che ispira. E ho sempre, sempre rispettato per ogni entrata, per ogni cosa. Perché? Perché è un principio che sta prima di tutto, anche dei nostri pensieri sbagliati che abbiamo nella nostra mente. Ed è un principio che Abramo ha trasmesso ai propri figli. E io voglio trasmetterlo ai miei figli, spirituali, naturali. Sono discussioni a volte a tavola, con i figli piccolini, adesso, perché quando trasmetti questo principio va bene, ma finché non arriva la paghetta. Poi dopo devi spiegarli, dire, però è un principio che noi trasmettiamo. Ok, andiamo avanti. Lo scopo della decima, nell'Antico Testamento, la decima poi è entrata nella legge, però mi raccomando, non... Vi stavo dicendo, perché è importante che non sia un debito? Perché quando io do la decima, io non sto estinguendo un debito, io sto seminando. Chiesa, molte persone non danno in fede perché gli è stato insegnato che la decima è un debito, quindi se io estingo un debito, io non mi aspetto nulla. Ma non è un debito, è un principio per seminare, e già semina la decima. Dite amen, per favore. È già semina. Ci siamo? E siccome sto seminando, io mi aspetto un ritorno. Mi sa che dovevo insegnarlo prima questo. Ci siamo, chiesa? Questa è la prima pioggia. Per alcuni sta bagnando un terreno molto, che è un po' arido, un po' secco, ma ce la facciamo, ok? Prima della fine sarete inzuppati. Ci siete? Ok. Stiamo dicendo che lo scopo della decima, in Numeri 18, versetto 20, dice: l'Eterno disse ancora ad Aronne: tu non avrai alcuna eredità nel loro paese. Aronne era un sacerdote. Quindi c'è stata questa tribù dei Leviti e poi dei sacerdoti che praticamente non avevano eredità, non avevano un territorio nella terra promessa, e quindi non potevano coltivare, non potevano allevare nulla. E Dio gli dice ad Aronne: tu non avrai alcuna eredità nel paese e non ci sarà parte per te in mezzo a loro. Io sono la tua parte, la tua eredità in mezzo ai figli di Israele. Ecco, ai figli di Levi, a questa tribù, io do come eredità tutte le decime in Israele in cambio del servizio che svolgono, il servizio della tenda di convegno. E poi ancora in Numeri 18 l'Eterno parlò a Mosè dicendo: parla ai Leviti e di loro, quando prenderete dei figli di Israele la decima che io vi do da parte loro come vostra eredità, ne farete un'offerta elevata all'Eterno, una decima della decima. Cioè anche i Leviti davano la decima sulla decima. Perché è bello questo principio? Perché dice che per la decima o la primizia, ma mettiamoci dentro anche le offerte, venivano raccolte, ma era veramente come darle al Signore, e il Signore decideva di prendere questo e di sostenere coloro che prestavano servizio nella tenda di convegno, comunque per tutte le cose che c'erano da fare. Questa decisione da parte di Dio era molto importante, e l'obiettivo qual era? Lo vediamo in Seconda Cronache, capitolo 31, versetto 4, dice: inoltre ordinò al popolo e a quelli che abitavano a Gerusalemme di dare ai sacerdoti e ai leviti la parte loro dovuta, affinché fossero resi fermi nella legge dell'Eterno. Qual era lo scopo? Che queste persone che servivano in una tenda di convegno potessero dedicarsi totalmente a quel lavoro, senza preoccupazione che non avevano di come sfamare le proprie famiglie, perché comunque erano famiglie, avevano figli, avevano tutta la vita normalissima. Però mi interessa farvi notare cosa vuol dire essere resi forti. Quello che rende forte la vita di una persona non sono i soldi di per sé. Ci sono tante persone che hanno tanti soldi e non hanno una vita forte, stabile, resa salda. Ciò che rende forti, che cos'era? Era il fatto di, ed è ancora oggi, avere una vita sostenibile, con ritmi sostenibili. Una delle cose che ho sempre chiesto al Signore, ho detto, io voglio servirti con la mia famiglia. Quando mi sono fidanzato, prima di fidanzarmi con Pastore Michi, ho parlato esplicitamente di questo, quale sarà la nostra vita. Però il fatto di essere resi forti non è dato al fatto che tu guadagni tanto o chissà che quali cifre, ma il fatto che dedicandoti alla Chiesa hai impegno di ore e nonostante questo tu riesci ad avere una vita sostenibile perché hai il tempo per dedicarti a tua moglie, ai tuoi figli, alle relazioni, avere una vita che sia una vita che non ti esaurisce. Ma non parlo solo a livello economico, sarebbe forse stato più facile continuare a lavorare. Ci siete? Io probabilmente avrei guadagnato di più continuando a lavorare e venendo la domenica a predicare. Però la scelta non è stata, no, guadagno dalla Chiesa, così guadagno di più. No, 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 guadagno comunque di meno rispetto a quello che avrei potuto guadagnare fuori. Ma è la testa, l'impegno, l'energia, la disposizione, la disponibilità che cambia. Ci siamo, Chiesa? Quando, l'ho detto anche mercoledì all'incontro di condivisione, al quale dovreste partecipare tutti, l'incontro di condivisione, una volta all'anno, ma è un momento importantissimo nel quale potete fare domande, chiedere l'andamento della Chiesa, mercoledì ho detto, voi dovete essere orgogliosi di poter dire che sostenete i vostri pastori. Perché? Perché i pastori si dedicano completamente alla Chiesa, ma non vuol dire che siamo qua giorno e notte, noi ci dedichiamo alla Chiesa e riusciamo con pace e serenità a dedicarci anche agli altre responsabilità che abbiamo come genitori, come figli, figli dei nostri genitori e possiamo avere una vita equilibrata. Questa è un'altra goccia piccolina che sta scendendo piano piano. Ci siamo? Ok, quindi essere forti è una cosa molto importante, è avere matrimoni forti. Prima di sposarmi, io lavoravo appunto, e ho lavorato anche dopo, e le mie vacanze, proprio le vacanze che io lavoravo in Comune di Milano, però il Comune mi faceva un contratto per cui iniziavo a settembre, Dio è sovrano su questo, è meraviglioso, iniziavo a settembre e mi licenziavano a fine luglio. E agosto, disoccupazione, ce ne sono tanti che hanno. Quindi avevo anche le ferie da giocarmi prima, perché e quindi io finivo di lavorare più o meno a fine giugno, all'inizio di luglio, scusatemi, e poi mi dedicavo completamente al summer camp. Tornavo a fine luglio, lavoravo un paio di giorni in piena solitudine in una scuola sperduta della periferia di Milano e tiravo le testate contro il muro perché ero da solo dopo essere stato con 150 ragazzi, vabbè, quelli erano i miei problemi. Poi venivo licenziato e avevo agosto e mi dedicavo al convegno estivo che facciamo con la Chiesa, tutte queste cose qua. Ma tutto il mio tempo libero era dedicato alla Chiesa. Ma non ero sposato. Non ridere, Maurizio, tieni a bada la moglie. Ma una volta che sei sposato, tu hai anche altri impegni per avere una vita stabile, perché non vorreste mai avere pastori con i quali poi ci sono per i quali che vivono problemi di matrimonio perché non hanno tempo di stare insieme. Ci siamo, Chiesa? È questo l'obiettivo. È questo l'obiettivo. E vi ripeto, tanti pastori avrebbero guadagnato di più economicamente rimanendo nel loro lavoro secolare. Poi ognuno fa le sue scelte, non c'è. Io sto parlando da pastore alla mia chiesa, ok? Questo è l'obiettivo, questo è lo scopo. Ma c'è un altro obiettivo della decima. Nell'Antico Testamento diceva raccogliete la decima, raccogliete la primizia e festeggiate. In Deuteronomio 14, versetto 22 dice ti impegnerai a dare la decima di tutto ciò che semini e che il campo produce ogni anno, mangerai davanti all'Eterno, il tuo Dio, nel luogo che egli ha scelto per farvi dimorare il suo nome, la decima del tuo frumento, del tuo mosto, del tuo olio, i primogeniti delle tue mandrie, delle tue gregge, affinché tu impari a temere sempre l'Eterno, il tuo Dio. Alleluia. Dio diceva raccogliete e venite a fare festa. Quando diceva questa decima, una decima speciale, un'offerta speciale per andare al luogo dell'Eterno e festeggiare insieme ai sacerdoti. Ma ce n'è un'altra che è molto importante. La primizia che veniva raccolta ogni 3 anni. Deuteronomio 26 dice: quando entrerai nel paese che l'Eterno il tuo Dio ti dà in eredità e lo possederai e vi abiterai, prenderai alcune delle primizie di tutti i frutti del suolo, vedete alcune, e da te raccolti nel paese che l'Eterno il tuo Dio ti dà, la metterai in un paniere e andrai nel luogo dell'Eterno il tuo Dio che ha scelto per farvi dimorare il suo nome. E questa decima, questa offerta, è un'offerta speciale ed è un'offerta di cui voglio parlarvi oggi in maniera specifica. Al capitolo 26 di Deuteronomio, versetto 10, dice: ed ecco, io ho portato, è l'offerente che parla, le primizie dei frutti del suolo che tu, Eterno, mi hai dato, le disporrai quindi davanti all'Eterno il tuo Dio, ti prostrerai davanti all'Eterno il tuo Dio e gioirai tu, il Levita, lo straniero che in mezzo a te, per tutte le cose buone che l'Eterno, il tuo Dio, ha dato a te e alla tua casa. E ancora poi dice: quando hai terminato di dare tutte le decime delle tue entrate nel terzo anno, quindi questa decima speciale, l'anno delle decime, e le hai date alle vita, allo straniero, all'orfano e alla vedova, perché ne mangino entro le tue porte e siano saziati. Qui il Signore sta dicendo: mi piacerebbe che voi raccoglieste un'offerta speciale da dare a chi è nel bisogno, da investire a chi sta vivendo momenti difficili, all'orfano, alla vedova, quello era nel contesto di quel tempo. Tradotto per noi oggi cosa vuol dire? E lo faremo domenica prossima. Noi vorremmo raccogliere una volta all'anno una grande raccolta, non per la nostra chiesa, ma da investire in missionari, in persone che sono in prima linea ad annunciare il Vangelo, per famiglie che sono in difficoltà, per missionari o opere che stanno operando in Italia. Noi già oggi, l'abbiamo spiegato mercoledì, stiamo sostenendo diversi ministeri nazionali e attraverso le decime, le offerte che raccogliamo tutti i mesi, ma vorremmo che la Chiesa sapesse che c'è una domenica in cui facciamo una raccolta speciale, vi diremo poi quanto abbiamo raccolto e vi diremo come la investiremo. Perché il principio, ciò che sta all'inizio, che Dio ci vuole insegnare è: non è per te, è una benedizione che passa attraverso di te e deve benedire altri. Questo vale per voi singolarmente, per me singolarmente, ma è qualcosa che vale anche come Chiesa. Ci siamo? Riesco a trasmettervi questo? E infatti qui è bello perché dice: tu le raccoglierai e festeggerai con il Levita, lo straniero, con l'orfano e con la vedova. È un qualcosa di straordinario e noi vogliamo che questo entri nel DNA della Chiesa. Ora, ascoltatemi attentamente, quando nell'Antico Testamento diceva: ok, quando tu stai dando, e io vorrei che ogni volta che date offerte, decime, quello che è nel vostro cuore, voi sappiate che la vostra offerta sta parlando. E il Signore dice: guarda, quando tu stai dando, tu stai dicendo questo, stai raccontando la tua storia. Mio padre era un arameo, sta parlando di Abramo, mio padre era un arameo, mamma mia, sul punto di morire. Egli scese in Egitto e vi dimorò come straniero con poca gente e là diventò una nazione grande, potente e numerosa. Gli egiziani ci maltrattarono, ci oppressero, ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo all'Eterno, il Dio dei nostri padri. L'Eterno udì la nostra voce, vide la nostra afflizione, il nostro duro lavoro, la nostra oppressione. Così l'Eterno ci fece uscire dall'Egitto con potente mano e con braccio steso, con cose spaventose e con grandi prodigi. Ci ha condotti in questo luogo e ci ha dato questo paese, paese dove scorre latte e miele. E dirai davanti all'Eterno: io ho tolto dalla mia casa ciò che è consacrato e l'ho dato al Levita, allo straniero, all'orfano, alla vedova, in base a tutto ciò che mi è comandato. Ascoltate attentamente: non ho trasgredito né dimenticato alcuno dei tuoi comandamenti, non ne ho mangiato durante il mio lutto, non ne ho preso quando ero impuro e non ho offerto nulla di questo ai morti. Ho ubbidito alla tua voce, il mio Dio, e ho fatto in base a tutto ciò che mi hai comandato. Questi versetti mi parlano, mi dicono che c'è sempre la tentazione di mangiarlo per noi, quel seme. Quando ero triste, quando ero nei problemi, quando ero in difficoltà, e qua invece sta dicendo, tu vai davanti a Dio e glielo dici. E la mia offerta, quante volte c'è stato questo combattimento? Perché? Perché siamo famiglia come tutti voi, siamo in questo mondo, abbiamo difficoltà. E però qui dice, io non ne ho mangiato per me, anche se ero... Sapete così perché dice nel lutto? Perché quando siamo tristi, a volte ci consoliamo andando a fare shopping. Giusto? Siete tristi, andiamo a fare shopping. Quando siamo tristi, c'è chi mangia, c'è chi... consolazione, cerchiamo... E ci giustifichiamo per a volte stupidate che facciamo. E dopo un po' dici, ma perché ho comprato questa cosa qua? Posso mandare indietro? È per quello che Amazon ha successo. Perché un amante... Qui dice, io non l'ho fatto. Però sapete, una cosa meravigliosa, in Deuteronomio 26, versetto 16, dice, tu oggi hai dichiarato che l'Eterno è il tuo Dio, che camminerai nelle sue vie, osserverai i suoi statuti, i suoi comandamenti, i suoi decreti e che obbedirai la sua voce. Mentre tu dichiari, l'Eterno si unisce a te e dice, è l'Eterno che parla, e dice, oggi l'Eterno ha pure dichiarato che tu sei il suo popolo, un tesoro particolare, come ti ha detto, perché tu osservi tutti i suoi comandamenti e perché ti possa innalzare al di sopra di tutte le nazioni che ha fatto per lode, fama, gloria, perché tu possa essere un popolo consacrato all'Eterno, il tuo Dio, come Egli ha detto. Quando noi diamo in fede, la nostra offerta parla e Dio si unisce a noi e dichiara sulla nostra vita. Oggi dichiaro che tu sei il mio Dio, che tu sei il mio popolo, che tu sei un popolo consacrato e che io ti innalzerò. Chiesa, io voglio essere chiaro con questo. Noi non stiamo pagando una tangente a Dio perché ci protegga e ci... No, 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 no. È un principio. È un principio che protegge noi dall'egoismo, dall'avarizia, dal pensare che sia tutto per me, che sia solo per me. No, no, no. Noi vogliamo crescere economicamente. Il pensiero che voglio trasmettervi è questo. Voi avete una settimana per decidere cosa volete dare settimana prossima in questa offerta speciale. E poi vorrei che voi vi ricordaste di quella cifra. E poi avete un anno di tempo per pregare il Signore e dire, Signore, io l'anno prossimo voglio aumentare quella cifra. Dammi grazia di guadagnare, di vivere, di saper gestire economicamente, anche di risparmiare. Perché guardate che sì, il guadagno non è dato soltanto dal guadagnare di più, ma anche dello spendere in maniera più intelligente, affinché io possa dare. E sarà un'offerta, questa offerta speciale, che non terremo per noi. Voglio togliervi questo pensiero, ma che passa attraverso di noi. Amen. Sto per concludere, però voglio chiudere questo messaggio, perché devo parlarvi anche di questo aspetto. Nel Nuovo Testamento, molte persone dicono, nel Nuovo Testamento la decima è abrogata perché non c'è più la legge. Ma io non vi sto parlando della decima della legge, vi sto parlando di un principio. E il principio è, scegli una parte, guarda, può essere anche meno della decima in base al bisogno che tu hai in questo momento, ma tu scegli, se stai iniziando adesso, scegli una cifra che dici questa cascasse il mondo, io non la tocco. Dio ti dice, io ti consiglio il 10% perché è una buona idea, però non è che questo ti fa diventare parte della Chiesa o ti esclude dalla Chiesa. Questo è un principio che io voglio condividere, perché è un principio che ha cambiato la mia vita, che ha benedetto la mia vita. Però il principio parte anche da lì, parti anche da una cifra che tu decidi, dici questa è consacrata, questo non si tocca. Ma lo dici a te stesso, devo andare una volta almeno al ristorante, andrò una volta almeno al ristorante, devo rinunciare... Parti da lì, perché? Perché ti fa cambiare il modo di pensare. È un modo diverso di pensare. È un modo diverso di pensare. E poi veramente Gesù non ha mai detto nulla su questo, anzi quando ha rimproverato i farisei per alcune cose ha detto dovevate fare queste cose senza trascurare la decima. Non ha mai detto nulla in contrario. E poi voglio farvi vedere un'ultima cosa. In 1 Corinzi capitolo 9 versetto 14 Paolo scrive ai Corinzi e dice: il Signore ha ordinato che coloro che annunciano il Vangelo vivano del Vangelo. Noi non mangiamo la carta, vivere del Vangelo vuol dire vivere di quello che stanno facendo. Però perché Paolo scrive così ai Corinzi? Perché Paolo era molto in difficoltà, molto in imbarazzo a toccare questo argomento, come tutti noi pastori siamo in imbarazzo a toccare questo argomento. Perché? Perché toccare l'argomento dei soldi è sempre un motivo per cui le persone possono travisare, e siccome amiamo le persone, per noi le anime è la cosa più importante, allora piuttosto che mettere un muro, un velo, un dubbio, non si parla di questo. E il problema qual è però? Che non vi parliamo di un aspetto importante. Perché? Perché l'economia in una famiglia è importante. E priviamo a volte le persone. Sapete, Paolo a un certo punto si è dovuto ricredere di questa cosa e ha detto il versetto 2 Corinzi 11, versetto 5, dice: ora io ritengo di non essere stato in nulla inferiore ai sommi apostoli, e anche se sono rozzo nel parlare, non lo sono però nella conoscenza, anzi lo abbiamo dimostrato a voi in ogni modo e in tutte le cose. O forse io ho commesso peccato abbassando me stesso affinché voi foste innalzati? Per il fatto che vi ho annunciato l'Evangelo di Dio gratuitamente. Paolo sta dicendo: ma forse ho peccato io perché non vi ho mai detto ai Corinzi, una chiesa così grande, così spirituale, doni dello spirito in manifestazione, detto, non vi ho mai detto nulla in quanto alla responsabilità che dovreste avere di sostenermi. E poi dice: io ho spogliato altre chiese per poter essere qui gratuitamente per voi. Quando qualcosa è gratuito, o sei tu il prodotto o c'è qualcun altro che sta pagando. Ci siamo? Se tu usufruisci di qualcosa gratuitamente, come i social network per esempio, il prodotto sei tu, i social vendono e guadagnano sulle tue informazioni. Ma in chiesa non è così. E Paolo dice: io ho annunciato il Vangelo, io ho spogliato altre chiese, e dice, ricevendo uno stipendio da loro per servire voi. Inoltre, quando ero tra voi, mi trovavo nel bisogno, non sono stato di aggravio ad alcuno, perché supplirono al mio bisogno i fratelli che vennero dalla Macedonia. In ogni cosa mi sono guardato dall'esservi di aggravio, e anche per l'avvenire me ne guarderò bene. Cosa sta dicendo? Io ho molto timore di chiedervi il sostegno, perché non voglio che ci siano problemi. Gesù aveva detto: quello che avete ricevuto avete ricevuto gratuitamente, gratuitamente date. E quindi questo è il messaggio, non c'è nessun problema. Se non hai questa verità dentro di te, non sentirti sotto pressione. Però a tutti gli altri, chi vuole, diciamo, sente anche questa, hai questa, stai sentendo dentro di te che questa è la parola di Dio, ascolta, perché è importante. E infatti l'Apostolo Paolo, al capitolo 12, versetto 13, dice: questa è la terza volta che sono pronto a venire da voi e non vi sarò d'aggravio, perché non cerco i vostri beni, ma voi. Se dentro di te in questo momento stai sentendo, non stai ricevendo con libertà e serenità questo messaggio, sappilo, non c'è nessun problema, perché per noi le persone sono la cosa più importante, siete voi. Perché non sono i figli che devono accumulare per i genitori, ma i genitori per i figli. In che cosa siete stati trattati meno bene delle altre chiese, se non del fatto che io non vi sono stato di peso? Ascoltatemi bene, perdonatemi questo torto. Paolo chiede scusa. È un torto non dare la possibilità alle persone nella chiesa di offrire, di dare l'offerta, è un torto. Molte volte però perché lo facciamo? Per timore, per paura, perché un attimo trovarti su, come si chiama? Non si dice la notizia, l'altro, come dico, le Iene, perché magari siete, c'è qualcuno delle Iene qua? No. È un attimo essere fraintesi, però è una grande benedizione entrare nell'economia di Dio e nel capire quanto è buono, quanto è bello poter dare. Noi abbiamo sostenuto anche, vedo Vicky, abbiamo sostenuto anche il progetto, no, del portare. E noi vogliamo avere questa grande raccolta e poter già pensare di dire ok, possiamo benedire i bambini a Santo Domingo e dare un'offerta in quella direzione. Vogliamo avere, proprio sviluppare, lo so che è una cosa nuova, è un seme nuovo che stiamo mettendo, ma sviluppare dentro di noi questa idea. Cioè, quell'appuntamento in chiesa, una volta all'anno, raccogliamo una grande offerta e siamo di benedizione per altri. Amen, chiesa? L'ultimo versetto, intanto i ragazzi possono venire sul palco. Proverbi 11, versetto 25 dice: chi è benefico sarà nell'abbondanza, chi annaffia sarà egli pure annaffiato. Chi annaffia sarà egli pure annaffiato. Cosa vuol dire? Che noi siamo un canale. Quando l'acqua passa attraverso un tubo, il tubo si bagna. Tu forse non sei un tubo, però noi siamo questo canale, e possiamo, riceviamo siamo canali di questa benedizione. Quando siamo nella benedizione, quando facciamo passare questa benedizione, noi stessi siamo benedetti. Siete contenti che vi ho trasmesso questo messaggio? Se avete qualche domanda, parlate con qualcuno dei responsabili. Però è un messaggio che da sempre ha fatto parte della mia vita, e devo dirvi la verità che a volte ci sono delle cose che noi viviamo proprio come leader in maniera così automatica che non ti viene neanche di parlarne perché dai per scontato. E questo è un errore, perché comunque sono tante persone che siete venuti in chiesa da poco e quindi magari non sapete di certe cose. Però questo principio di dare. Ricordate quando vi ho detto che Gesù è la via, la verità e la vita? Siamo sinceri, quando si parla dei soldi si va sul concreto. No? Se vengo da te e ti dico ho un progetto meraviglioso, vorrei fare un parco giochi con una piscina olimpionica, tu mi guardi e dici wow, ma che bel progetto, straordinario, e poi io ti dico però non ho i soldi, ti va di investire? Guarda, ero sicuro che sicuramente avrei successo, ma sai, oggi i bambini vanno all'università, ma hanno 3 anni, ma già hanno detto che vogliono. Perché? Perché quando vai lì, allora ci parliamo seriamente. No? Quando tocchi quello è uno degli aspetti più importanti, più sensibili. Ed è anche tra i più importanti perché? Perché ragazzi, noi andiamo a lavorare 6, 7, 8 ore al giorno. C'è chi anche di più, lavora di più. I soldi sono la parte, diciamo, le finanze, occupano una parte importantissima della nostra vita. Ed è impossibile pensare che Dio non sia interessato a questo. Dio vuole entrare in affari con voi. Dio vuole entrare nel vostro budget familiare. Dio vuole entrare in quello che fate. Dio desidera essere coinvolto. Io lo so che molti di voi date ormai la tecnologia, diamo la decima, l'offerta con strumenti elettronici, quindi non c'è questo movimento. Però quella frase a me piace tantissimo. Voi dovete saperlo, che quando andate a dare la decima, voi state dichiarando qualcosa. Io dichiaro oggi che l'Eterno è mio Dio, che Lui mi ha liberato dal passato, quello che è in mano sta lì. Lui mi ha liberato dalla povertà, da pensieri di povertà, anche dal pensiero che tutto è mio, che deve rimanere a me, che riguarda solo me. No, mi ha liberato tutto questo, mi sta portando in un luogo ampio e spazioso. E mentre dico questo, Dio sta parlando a me. Sta dicendo, tu oggi hai dichiarato che io sono il tuo Dio e io dichiaro che tu sei il mio popolo. Tu dici, ma io lo sono anche se non do decime offerte. Assolutamente, noi siamo salvati per grazia, per mezzo della fede. Non è quello, è un principio. Non è che tu dici, io ti dico, guarda che devi onorare tuo padre e tua madre, dici, ma io sono salvato lo stesso. Sì, lo so che sei salvato per grazia mezzo alla fede, però se onori tuo padre e tua madre, metti in pratica un principio. Se io ti dico, guarda che devi essere onesto, ma io sono salvato per grazia, lo so che sei salvato per grazia, però se impari l'onestà, ma devi prenderti cura di tua moglie, prendi, come dice Proverbi, Proverbi dice, prendi piacere, prendi... Tu dici, sì, ma io sono salvato, sì, però il tuo matrimonio va male se tu non ti prendi cura di tua moglie, non c'entra niente che tu sei salvato. E tu dici, ma io sono benedetto, sì, ma Dio ti sta dicendo anche come quella benedizione si accende. Questa è l'espressione più bella che posso dirvi, come quella benedizione che è già tua, ma come faccio ad accenderla? Qual è la miccia? È la tua decisione di confidare realmente in Lui. Amen, Chiesa? Io potrei parlarvi di questo, ma tanti di noi potremmo parlarvi di questo per ore, perché abbiamo tante testimonianze, tante storie. E guardate, parlarne così liberamente, forse ci ha messo 18 anni. Siamo una chiesa matura? Penso di sì. E se hai qualche dubbio, non farti tormentare dalla mente, parlane con qualcuno. Perché magari ho detto qualcosa che non ho spiegato bene, forse è la prima volta che senti parlare di questo, però secondo me è importante. Amen, Chiesa? Possiamo alzarci in piedi? Quindi oggi abbiamo raccolto un'offerta che è l'offerta normale della Chiesa, ma domenica prossima, c'è la grande raccolta che daremo interamente per missioni, attraverso i quali sosterremo progetti. Vi daremo conto di quello che abbiamo raccolto, e è un inizio, un DNA, che una parte di DNA che viene risvegliato all'interno della Chiesa Vita Nuova. Amen.
Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Puoi seguirci su Instagram, Facebook e sul sito www.chiesavitanuova.org.